va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici di Radio Ma 5. Ci poniamo ancora nel leggere le lettere che, le 72 lettere che Dio ci ha scritto, sono i 72 libri della Bibbia. Siamo impegnati a cercare di comprendere, di rispondere alle tante domande che Dio ci fa. Oggi, alla domanda che troviamo nel libro di Amos, che cosa vedi? Leggo prima il brano. Ecco ciò che mi fece vedere il Signore Dio. Il Signore stava sopra un muro tirato a piombo e con un filo a piombo in mano. Il Signore mi disse: che cosa vedi, Amos? Io risposi, un filo a piombo. Il Signore mi disse: io pongo un filo a piombo in mezzo al mio popolo, Israele. Non gli perdonerò più. Saranno demolite le alture di Isacco e saranno ridotti in rovina i santuari di Israele, quando io mi leverò con la spada contro la casa di Geroboamo. Ecco ciò che mi fece vedere il Signore Dio, ancora nel libro di Amos. Era un canestro di frutta matura e Dio mi domandò: che cosa vedi, Amos? Io risposi, un canestro di frutta matura. Il Signore disse: è maturata la fine per il mio popolo Israele, non gli perdonerò più. In quel giorno i canti del Tempio diventeranno dei lamenti. Oracolo del Signore Dio, numerosi saranno i cadaveri gettati ovunque. E adesso fai silenzio. È il brano del profeta Amos, del libro del profeta Amos, e la domanda è: che cosa vedi? Per due volte Dio la dice ad Amos. Vedo un filo di piombo, vedo un canestro di frutta matura, dice Amos. E questo per rispondere: non perdonerò più al mio popolo, non perdonerò più a Israele. Che cosa vedi? È la domanda che il Signore rivolge spesso ai suoi profeti. La ritroviamo oltre che nel libro del profeta Amos, che abbiamo letto due brani adesso, anche nei testi di Geremia, del profeta Geremia, del profeta Zaccaria, più volte. Possiamo dire che è una domanda con la quale il Signore apre a una visione, oppure una domanda con la quale il Signore ci vuol dire: fa attenzione ad alcuni particolari. Che cosa vedi? Questo per fare del profeta l'uomo capace di prevedere lo svolgersi dei fatti. Non è un indovino il profeta, ma guardando certe situazioni può tirare delle conseguenze. Per fare del profeta capace di intuire le conseguenze delle scelte poste in essere dal suo popolo. Potremmo dire che il profeta è come una sentinella, è come un vigile, è come una persona attenta, una persona capace di interpretare il progetto di Dio, così come è capace di vedere, potremmo dire di prevedere, le nefaste conseguenze di un agire lontano da Lui. E poiché la profezia non è un dono esaurito, finito, non ci sono più i profeti, anche oggi noi dobbiamo imparare che è importante lasciarci domandare da Dio che cosa vedi, perché è molto prezioso che qualcuno sia in grado di interpretare il momento presente alla luce del disegno di Dio e così possa mettere in guardia dalle pericolose derive che ancora il nostro tempo può conoscere. Nei brani di Amos che abbiamo letto, il profeta è chiamato a riconoscere le drammatiche conseguenze delle scelte assurde, infedeli, superficiali, a volte banali, del suo popolo. E attraverso le parole di Amos, Dio dice: non gli perdonerò più. Questa è una dichiarazione dell'impossibilità di arrestare le conseguenze negative della stoltezza dell'umanità. Certi disastri partono dalle nostre scelte sbagliate e poi pretendiamo che Dio li blocchi, che Dio li fermi. Questa stagione della pandemia, quante cose in questo senso ci insegna. E continua a insegnarceli, basta che ci dicono che si può con prudenza eccetera, viene fuori il caos. Oggi continuamente sentiamo dire che coloro che sono toccati dal virus sono in crescita. Vuol dire che il nostro modo di comportarsi ha bisogno di essere sempre una imposizione, perché non siamo capaci di gestirci. Non gli perdonerò più, cioè è la dichiarazione non di mancanza di misericordia, ma è una dichiarazione di Dio dell'impossibilità di arrestare le conseguenze negative della stoltezza dell'umanità. Amos non può fare più nulla. Potrà solo spiegare perché la storia si ritrova a sperimentare tanto disordine. Ci insegna a sperimentare le cause dei nostri disastri. Amos potrà solo sperare che dalla situazione tragica dei fatti i suoi fratelli comprendano e scelgano in futuro un modo più attento, un modo più giusto, un modo più vero, un modo più rispettoso, un modo che è da creatura, non da creatore, il nostro. Pensiamo di essere dei padri eterni. Non può più nemmeno invocare, potremmo dire, la misericordia del Signore, come aveva fatto altre volte, perché Dio gli intima in un perentorio imperativo, fa silenzio, perché il profeta non ha più nulla da dire, perché il profeta non chieda più nulla. Ora non è il tempo del profeta, è il tempo del popolo che deve imparare ad attraversare le conseguenze del proprio agire. Forse da lì, conseguenze nefaste, forse da lì imparerà. Non imparerà per la parola del profeta che non l'ha ascoltata, imparerà per i disastri, le conseguenze dei disastri che lui ha portato. Dobbiamo anche noi acuire un po' il nostro sguardo. La domanda che Dio ci fa: che cosa vedi? E con uno sguardo acuto possiamo anche noi imparare ad anticipare la visione di quanto accadrà. A fronte di determinate scelte da parte nostra o da parte di altri, che sono sempre però uomini, di altre persone nel nostro tempo, siamo tutti chiamati ad essere delle sentinelle attente e insieme delle sentinelle lungimiranti, come il profeta Amos e gli altri profeti, che hanno saputo vedere i disastri, vedere le cause, vedere le conseguenze, vedere il cammino di riparazione, atteggiamento profetico. Quanto abbiamo bisogno oggi di profeti che ci indichino il negativo che c'è, le cause di questo negativo, il cammino di conversione, il cammino di vita nuova. Lo possiamo dire con il Salmo 15 questo: Signore, chi abiterà nella tua tenda? Signore, chi dimorerà sulla tua santa montagna? E il Signore risponde: colui che cammina senza colpa, colui che pratica la giustizia e dice la verità, che ha nel cuore e coi suoi occhi vede. La verità che siamo in un momento difficile della nostra vita, della storia dell'umanità. Questo mondo che il Papa chiama la nostra madre terra, o la proteggiamo, o la rispettiamo, oppure continuiamo a distruggerla. Però poniamoci la domanda: come sarà per i nostri figli un domani questa madre terra? È quello che sta succedendo in questi giorni. Non si riesce, i capi di Stato che si ritrovano, i ministri, eccetera, non si riesce a mettersi d'accordo su un cammino di rispetto della natura, facendo abbassare le temperature. Sentivo un programma come questo immenso sottosuolo di gas, il modo di utilizzarlo diventa delle bolle, che il gas sale e inquina tutta la, sale dall'acqua in superficie, inquina tutta l'atmosfera, diventando più incandescente. Quando io andavo al Monte Bianco, no, a fare la traversata, a fare la Mer de Glace, arrivavo a 2500 metri dopo il Rifugio Torino. Al mattino alle 9 la temperatura era di meno 3, meno 4, a 3000 metri. Adesso la temperatura, per arrivare a 0 gradi, bisogna andare a 4800 metri, all'altezza, alla cima del Bianco. Pensate cosa sta succedendo. Causate dai nostri, non perché non nevica, causate dall'inquinamento che noi stiamo portando a questo pianeta. Basta vedere anche i disastri di questi giorni, degli acquazzoni così improvvisi, delle bombe d'acqua. Certamente ci sono delle cause del disordine che noi abbiamo fatto, stiamo facendo. Che cosa vedi? Vedo dei disastri causati dal nostro modo stolto di guardare e di utilizzare il nostro pianeta. Buona domenica a tutti. No, scusate. Facciamo un altro intervento, la buona domenica ve la auguro alla fine del nostro incontro. Un'altra domanda che Dio ci fa e che noi possiamo chiederci: ma voi chi dite che io sia? È una domanda che troviamo nel Vangelo di Matteo, a Cesarea di Filippo. Ecco, leggo il brano. Chi è per noi il Signore Gesù? Ciascuno possa rispondere dentro. Il brano di Matteo. Gesù, giunto alla regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: la gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni dicono che sia Giovanni il Battista, altri che sia Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Gesù disse loro: ma voi, gli apostoli, chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E la lode di Gesù. E Gesù gli disse: beato te, Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. Io ti dico: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. È il segreto messianico. Perché la gente non era ancora preparata ad accogliere un Messia così. Ma non solo la gente, anche Pietro. Perché poi il testo va avanti. E quando Gesù annuncia: io sono il Cristo, il Figlio di Dio, ma questo deve patire, deve essere crocifisso e poi risorgere. Ah, Pietro dice: ah no, questo non sia mai. E Gesù lo chiama: tu non hai compreso nulla, vattene lontano da me, Satana. Prima gli dice: su di te io fonderò la mia chiesa, e poi gli dice Satana. Teniamo presente questo. Poi Pietro, pentito, e Dio gli conferma, gli chiede: mi vuoi bene tu? Certo, Signore, tu lo sai, per tre volte. Tu lo sai, tu lo sai. E il Signore gli conferma: a uno che l'ha tradito per vergogna, a uno che non accettava, non aveva capito, non accettava il piano di Dio, che il Messia deve essere messo in croce, crocifisso, abbandonato da tutti, perché è di lì, nel modo con cui il Messia ha accettato questo piano di Dio, si è fidato di Dio, ecco che Dio lo ha fatto risorgere. Allora ritorniamo alla domanda: ma voi chi dite che io sia? E dopo la seconda moltiplicazione dei pani, e dopo essersi rifiutato di mostrare un segno dal cielo, secondo la pretestuosa richiesta dei farisei e dei sadducei, è lì che Gesù interroga i suoi discepoli, che sicuramente erano molto attenti al clamore e al successo che circondava il Maestro. Prima chiede loro che cosa abbiano potuto raccogliere dalla voce della gente. Ma la fiducia che i discepoli hanno nei suoi confronti non può basarsi sul sentito dire, sull'opinione della gente, sull'affermazione dei più, del pensare comune. I suoi discepoli devono prendere una posizione, devono esprimersi con chiarezza, E voi chi dite che io sia? E allora di fronte a Gesù ciascuno di noi è chiamato ad assumersi le proprie responsabilità, non accodandosi agli altri, non escludendo la domanda. Quante volte succede anche oggi, no? Interviene, si dice, voi cosa ne pensate? Interviene solo uno, gli altri tutti silenzio. Anche oggi per noi è importante che sappiamo uscire da uno sguardo nei confronti del Salvatore, che si appoggi solamente sulla tradizione ricevuta, sull'educazione con cui siamo stati accompagnati, sulle abitudini e consuetudini che fanno parte del nostro contesto. E a ciascuno di noi che Gesù chiede, ma tu chi dici che io sia? Non quello che lo pensano gli altri, non quello che hai letto, non con quello che ti è comodo. Certamente non può bastarci quello che di lui abbiamo sinora appreso. Martini diceva che Dio è altro. Non lo raggiungeremo mai, mistero, è altro. Qualsiasi definizione, sì, può essere giusta, ma è altro. È solo una parte quello che tu dici. È l'episodio che viene ricordato quando Sant'Agostino camminava sulla spiaggia per cercare di capire il mistero di Dio. Passeggiando avanti e indietro vedo un fanciullo che ha fatto una fossa nella sabbia, nell'arena della spiaggia, e con un secchiello va a prendere l'acqua e la mette nel... E a un certo punto gli chiede, ma tu cosa stai facendo? E il fanciullo gli dice, sto mettendo l'acqua del mare in questa buca. E Agostino sorride, ma come può? Ma non vedi quanto è grande il mare? E quel bimbo risponde, e tu come puoi mettere Dio nella tua testa, nella tua mente? Non può bastarci quello che di lui abbiamo appreso. Dobbiamo essere sempre aperti al mistero di Dio. Dio è, dice Martini, ve l'ho già detto, Dio è altro. Qualsiasi definizione, qualsiasi riflessione dei teologi, certo, sì, va bene, ma Dio è altro. È altro di quello che ci è stato insegnato, nemmeno è altro di quello che abbiamo saputo dire di Lui fino a questo momento. Gesù attende una più precisa presa di posizione, attende che a noi abbiamo a scegliere Lui con coraggio. Solamente dopo aver scelto per Lui ci apparirà chiaro il cammino da percorrere, così come nel racconto evangelico di Pietro. Riceve con chiarezza sul proprio percorso dopo aver dichiarato la sua scelta per il Maestro. Saprà chi è, come potrà spendersi per il Regno con un nome nuovo che caratterizzerà il suo ruolo tra i dodici. Ma anche Pietro, dopo questo episodio, anche lui ritorna ad essere colui che non comprende, colui che ragiona secondo la sua mentalità. Ve l'ho già detto, l'episodio continua dicendo Pietro, quando Gesù dice, ma questo è il Messia che deve subire la passione e la morte, a Pietro dice, ah no, e Gesù lo rimprovera dicendo, allontanati da me, Satana. Allora ritorniamo al nostro testo, alla nostra domanda. La domanda di Gesù per me, perché più chiaramente io possa riconoscere, assumere il mio posto nel mondo, perché possa portare avanti con coraggio le mie responsabilità, sapendo che continuamente c'è la tentazione del cadere, del rifiutare, del non accettare, come Pietro. Scegliere continuamente per lui e riconoscerlo come il Salvatore, anche se subisce la passione, la morte, è luce e forza per la vita. La croce è stoltezza per quelli che credono. Forse abbiamo già risposto più volte a questa domanda. Ma voi, ma tu, chi dici che io sia? Ma è una domanda sempre nuova, sempre attuale. Come nuove sono le sfide e le responsabilità che si sono poste davanti. Come sempre, nuova deve farsi la nostra fede nel percorso più volte tortuoso e faticoso della nostra vita. E qui lasciatemi fare un'osservazione. C'è tutta un'organizzazione per i bambini della cresima, della prima comunione. Tutti impegnati, i catechisti, le chiese, i preti, devono essere preparati, eccetera, no? Poi, il mistero dell'Eucaristia, chi è che lo comprende? Io che lo celebro tutti i giorni non l'ho ancora compreso. Ugualmente c'è questo impegno ed è giusto, certo, ma quando poi si arrivano in certi momenti della vita, da adulti, in cui la mia fede riceve delle scosse, com'è importante il tempo da mettersi seduti con in mano il Vangelo da una parte e dall'altra parte il giornale, i fatti quotidiani, e dire come posso dire che questi sono fatti che leggo dai giornali che sono espressione dell'amore di Dio. Come posso, con una vita così che conduco, e alla sera poi che io recito sempre la liturgia delle ore, tutti i momenti della vita, che inizia sempre così, o Dio vieni a salvarmi, perché mi sto perdendo continuamente? E allora la domanda di Gesù per me è una domanda che più chiaramente io devo riconoscere e assumere come possibilità di riconfermare la mia fiducia in Lui, non come Pietro che dopo qualche momento che Dio dice ma io sono il Messia, ma il Messia deve patire in croce, Pietro dice questo no. Scegliere Lui, il crocifisso risorto, riconoscerlo Lui come Salvatore, il crocifisso risorto. E quindi, anche se nella mia vita ci sono dei momenti di croce, non viene meno l'amore di Dio. E lo dice Paolo, in quel bellissimo brano. Io sono infatti persuaso che niente mi può separare dall'amore di Dio in Cristo Gesù, né tribolazione, né angoscia, né spada, né morte. Niente mi può separare dall'amore di Cristo Gesù. È una risposta che facciamo sempre, ma forse dobbiamo porcela continuamente questa domanda, perché ci sono dei momenti che anche noi nella nostra vita diciamo questo no, io che ti ho fatto sempre fedeltà, perché questo? Quasi che venga meno la fedeltà di Dio nei nostri riguardi. È una domanda sempre nuova che dobbiamo porci. Come nuove sono le sfide, le responsabilità che ci sono poste davanti. Come sempre nuova deve farsi la nostra fede in un percorso a volte tortuoso e faticoso della nostra vita. Ma per te chi sono io? Sei il Messia, sei il Padre buono, sei colui che ha per me un'infinita tenerezza, un'infinita misericordia. Chi sono per te? Sei un padre misericordioso, amorevole, paterno. Sei tutto per me. Poniamoci questa domanda di Gesù. Chi sono io per te? Ci accorgeremo come è solo qualcosa di teorico, qualche volta non è dentro nella nostra vita, soprattutto in certi momenti. Andiamo a prendere altri maestri. Termino con questa preghiera. O Dio mio Re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno per sempre, perché tu sei il mio tutto. Ti voglio benedire ogni giorno, ti voglio lodare il tuo nome in eterno e per sempre, perché grande è il Signore e degno di ogni lode, perché senza fine è la sua grandezza. E voi chi dite che io sia? Grande è il tuo nome in eterno e per sempre. Grande Signore, per me sei degno di ogni lode, di ogni grazie, di ogni amore, perché la tua grandezza è infinita, la tua misericordia è senza limiti, ogni momento della mia vita. Chi dite che io sia? Sei un papà, sei una mamma. Riassumo così tutto il mistero di Dio. Buona domenica a tutti.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme. Riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.